Vangeli dalla A alla Z.
I Vangeli dalla A alla Z, siamo arrivati alla lettera V come Vangeli e oggi avremo in studio con noi padre Riccardo Perez Marquez. Bisogna innanzitutto dire, considerare che l'approccio a un testo non è sempre un rapporto di genere letterario, che quindi i Vangeli non siano una biografia, questo lo sappiamo, e neanche, come dire, dei racconti storici. Andremo a solcare in maniera molto più approfondita e intensa l'argomento dei Vangeli. Avremo molte domande da fare, perché con noi c'è anche Maria Lampa. Ciao Maria.
Ciao, ciao.
E devi sapere, caro Riccardo, che lei praticamente sono giorni e notte che non dorme, perché si sta preparando su questo argomento, che è di interesse ovviamente, come dire, di tutti. I Vangeli quindi non sono la cronaca di quanto è avvenuto in Palestina circa 2000 anni fa, ma è una profonda riflessione teologica delle comunità che hanno accolto e praticato il messaggio del Vangelo. Ecco, allora diamo subito la parola al nostro ospite, prima che Maria insomma parta con una serie di domande, e se possiamo dire che cosa sono i Vangeli innanzitutto.
Il termine Vangelo è un termine che lo troviamo nella letteratura classica, antica, anche nei testi greci della Bibbia, e significava in un'origine la mancia che si dava quando si riceveva una buona notizia. Quindi se uno mi portava un messaggio bello, io davo una mancia per ringraziare di questa buona notizia ricevuta. Quindi era la mancia che si dava all'Evangelia, questa mancia, che poi passò a significare la buona notizia stessa o le buone notizie stesse. Quindi anche quando nasceva un imperatore si diceva che la nascita dell'imperatore Augusto sono le buone notizie, l'Evangelia che tutto l'impero ha ricevuto per questo evento così straordinario, importante. Ecco, per la comunità cristiana, per i primi scrittori che hanno usato questo termine, come Marco, il primo evangelista, usa il termine in un modo assoluto, non sono più i Vangeli, è il Vangelo, la buona notizia per eccellenza. E questa buona notizia è una persona che si chiama Gesù, e il suo messaggio, che le prime comunità hanno ricepito, hanno poi fatto proprio, l'hanno assimilato e poi lo hanno diffuso, l'hanno trasmesso attraverso i testi scritti che si chiameranno i Vangeli. Quindi si passa dalla buona notizia come messaggio agli scritti che riguardano la buona notizia, che si chiamano anche i Vangeli come generi letterari.
Allora, una domanda: visto che i Vangeli non sono un testo storico nel senso stretto della parola, e quindi non sono stati scritti per raccontare i fatti così come sono avvenuti, e quindi non vogliono documentare niente, ma sono stati scritti per insegnare qualcosa? E poi, nella stessa domanda, volevo sapere, visto che i quattro evangelisti accreditati dalla Chiesa cristiana sono i Vangeli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni, no? I quattro evangelisti, quali sono le differenze sostanziali tra i quattro e quali sono i punti in comune tra i quattro? Molto sinteticamente.
Queste sono cinque domande, non una sola, Maria, che mi fai.
Io l'avevo detto però,
Va bene. Allora,
prima di tutto, i Vangeli certo partono di un evento storico, la nascita e la presenza di Gesù nella storia, questo non si può negare, però non avevano lo scopo di trasmetterci dati riguardi la storia, seppur Luca, che è quello che più ci tiene, dice che lui ha consultato tutte le fonti, che si è documentato bene, perché lui voleva dare una sua versione dei fatti. Però la versione ha a che fare sempre con la fede delle comunità, con l'esperienza che le comunità hanno fatto di Gesù e del suo messaggio. Quindi si scrivono perché questa esperienza si possa tramandare, possa arrivare ad altri. Quindi è ovvio che hanno un substrato storico, perché parlano di una terra, la Palestina, parlano di un re Erode o di un governatore romano, Ponzio Pilato, sono tutti personaggi che sono veramente esistiti. Però lo scopo degli evangelisti era quello di nutrire la fede delle comunità, non di soddisfare la curiosità delle persone riguardo la vita, i gesti di Gesù. Per cui non possiamo chiedere ai Vangeli quello che gli scrittori non volevano darci riguardo questo evento che è Gesù di Nazareth. Per loro era importante che gli scritti servissero a far crescere nella fede, cioè la fede significa l'adesione, che le comunità, le popolazioni, uomini e donne nella storia, conoscendo questo messaggio, si innamorassero di Gesù, potessero dare adesione e fede a Lui dicendo: vogliamo vivere come te, vogliamo vivere in questa armonia di bellezza, di bene, di apertura, di speranza, di tolleranza, tutto quello che fa crescere il genere umano. In questa maniera vogliamo crescere anche noi. Gesù dà la possibilità, offre il modello perché questo si possa realizzare.
Allora,
poi ti spiego anche la differenza tra Marco, Matteo, Luca e Giovanni.
In maniera molto sintetica, perché è chiaro che non abbiamo il tempo sufficiente. No,
tutti e quattro parlano dello stesso evento, la buona notizia che è Gesù di Nazareth, quindi tutto è centrato sulla persona e sul messaggio. Però mentre Marco, per esempio, parte già con Gesù in età adulta, che si fa battezzare da Giovanni Battista nel deserto, Matteo e Luca, che sono posteriori, mostrano il bisogno di anche parlare delle origini. Come è nato questo Gesù? In che momento? Cosa è accaduto alla sua nascita? Quindi Matteo e Luca, a differenza di Marco, ci riportano anche, si chiamano i Vangeli dell'infanzia. Possiamo anche capire ancora meglio la persona di Gesù vedendo un po' che cosa accade alla sua nascita, che cosa avviene in questo momento. Però tutti e quattro, Giovanni l'Evangelista fa anche una sua versione del tutto particolare, ma tutti e quattro sono centrati sulla cosa più importante, che è la buona notizia di Gesù, un Gesù uomo come noi, dove la presenza di Dio ha manifestato tutta la sua grandezza, una presenza che supera qualunque ostacolo, ultimo fra tutti la morte. Quindi i quattro Vangeli si centrano su questo grande annuncio della passione, morte e risurrezione di Gesù. La morte è stata vinta, possiamo guardare la vita con speranza, con fiducia, non ci sono ostacoli che possano impedire la nostra crescita, il nostro raggiungere il massimo della nostra umanità.
Stupendo, dunque abbiamo capito quali sono i Vangeli canonici.
Ecco,
e adesso puoi
spiegarci domanda invece, anche di Maria.
Sì, puoi spiegarci invece i Vangeli apocrifi, perché sì, si chiamano così?
Ecco, apocrifo è una parola, vuol dire nascosto, vuol dire che hanno un messaggio che è riservato a un gruppo di persone che già fanno un cammino in particolare, che loro soltanto possono anche accedere. Per questo motivo la Chiesa o il cristianesimo, le prime comunità, non le hanno inserite nel canone. Cioè non è che non abbiano dati interessanti per ricostruire la mentalità, come si pensava a quel tempo, in che modo certe cose venivano assimilate. Sono fonti molto importanti dal punto di vista anche dello studio e la conoscenza dei testi. Però la Chiesa non li ha inseriti come testi che servano per la nostra fede, perché erano scritti molto riduttivi, ecco, apocrifi, nascosti, erano soltanto riservati ad alcune cerchie. Questo è molto bello nella Chiesa primitiva, la posizione del pluralismo. I quattro Vangeli sono aperti a tutta l'università, a tutto l'universo, a tutte le genti. Quando un Vangelo era chiuso o nascosto per un gruppo in particolare, la Chiesa lo ha rifiutato. Questa è una cosa molto intelligente, perché la buona notizia deve essere proposta a tutti, tutti possono accedere, non ci devono essere condizionamenti, filtri, prerogative, che ne so, qualunque cosa che riduca questa buona notizia a un gruppo di eletti. Quindi allora si possono studiare, sono fonti importanti per ricostruire il pensiero, ma non servono per la nostra fede, perché hanno un taglio appunto nascosto, riduttivo, selettivo. Questo non va bene per la crescita dell'essere umano.
E questo vale anche per i Vangeli gnostici?
Ma lo stesso, gli apocrifi sono anche gnostici.
Ecco.
Cioè all'interno di questo grande settore che si chiamano la Bibbia apocrifa, perché anche abbiamo apocrifi dell'Antico Testamento, all'interno degli apocrifi del Nuovo Testamento ci sono anche questi detti Vangeli gnostici, perché la stessa gnosi è la conoscenza, lo stesso erano gruppi che si sentivano illuminati, si sentivano iniziati a certe rivelazioni, certe cose che gli altri non potevano ricevere. Quindi la gnosi ha a che fare con una conoscenza profonda, però che creava questo tipo di discriminazione e soprattutto aveva una visione del mondo che non combaciava pienamente con la proposta di Gesù. Questa materia non bella e questo spirito bellissimo, questo a guardare verso la parte alta e sentire con disprezzo la parte bassa. Ecco, questo non è la buona notizia. La buona notizia è che la parte bassa è importantissima, perché anche la parte alta possa trovare accoglienza in noi.
I Vangeli dalla A alla Z. Chiunque può partecipare alla trasmissione attraverso la segreteria telefonica 071 920 7709 ponendo domande riguardanti il quotidiano cammino sulle vie del Vangelo. Le risposte verranno trasmesse in diretta nella puntata successiva.
Ricordiamo, puntata successiva, con la lettera Z come Zaccheo, l'ultima puntata di Vangeli dalla Z. Poi vi diremo, insomma, le nostre intenzioni a proposito, che cosa continueremo a fare. Comunque, insomma, non vi abbandoniamo in qualche maniera, e assolutamente non cercheremo assolutamente di non farci abbandonare anche dai due nostri illustri ospiti, che sono oggi padre Riccardo Perez Marquez, la prossima volta padre Alberto Maggi. E torniamo a parlare dell'argomento di oggi, V come Vangelo. E parliamo, abbiamo capito, insomma, da quello che ci ha detto oggi Riccardo, che dal punto di vista storico non si ha la certezza di alcun gesto, insomma, come rilevante compiuto da Gesù, e quindi neanche una certezza assoluta su una parola trasmessa come storica, Gesù, come da lui pronunciata. Allora, per capire meglio il contesto di quando sono stati scritti, la domanda che ovviamente gli vogliamo proporre è a che epoca risale la scrittura e qual è quello scritto per prima e diciamo l'ultimo.
Allora, il primo Vangelo è quello di Marco, perché gli altri prendono lui come fonte, abbiamo già questo tipo di prova per dimostrarlo, quindi se Matteo e Luca hanno usato Marco è ovvio che Marco è precedente. Poi noi sappiamo che per quello che era la dinamica all'interno delle vite delle comunità cristiane, della vita della comunità cristiana, per un po' per la prima generazione non c'era bisogno dello scrivere, era una trasmissione orale, così ha fatto Gesù. Gesù ha predicato con la parola e con i gesti, certamente, però questa sua buona notizia si trasmetteva poi oralmente, erano i discepoli gli incaricati di dare l'annuncio, però non con le parole soltanto, poi Gesù anche diceva accompagnate le parole di gesti, i gesti di accoglienza, di perdono, di tolleranza, di stare vicino a quelli che soffrono, di lavorare per la dignità, la pace degli altri, così. Quindi una prima generazione ha seguito in questa dimensione orale. Sicuramente le comunità, quando si cominciano a diffondere, passano piccoli scritti, raccolti di detti di Gesù. Gesù in un certa occasione ha detto così, Gesù anche ha fatto così, perché volevano rifletterci, volevano anche avere questa testimonianza ancora molto più concreta delle cose. Quando le comunità continuano ancora a diffondersi, arriviamo già agli anni 60, fine degli anni 60, prima della caduta di Gerusalemme, che avviene nel 70 con Tito, imperatore romano. Allora lì Marco, questo autore, così la Chiesa ha dato il nome al Vangelo più antico, secondo Marco, ha raccolto questi dati. Sicuramente c'era una tradizione orale molto ricca, però è sicuro che avevano anche delle altre di cui non abbiamo nessuna notizia, però nel senso che sia arrivata fino a noi nessuna notizia, nessun dato concreto di questo, però possiamo anche ricostruirlo. Marco si mette a scrivere lui questo Vangelo. Perché? Perché nel frattempo sono già state scritte dei testi importanti sulla fede cristiana, che sono le lettere paoline. I testi più antichi non sono i Vangeli nella Chiesa, ma sono le lettere di Paolo. E a Paolo l'interessa che questa fede nel Cristo risorto sia proprio la grande buona notizia da diffondere in tutto l'impero, e che non è più la legge quello che deve guidare la vita delle persone, lui essendo un ebreo, un fariseo, così era vissuto, ma che è la fede nel Cristo risorto, Signore della storia. Benissimo, questo è un buon servizio che ha fatto Paolo. Però Marco che cosa vede nei testi di Paolo? Che manca tutto quello che riguarda la vita del Gesù terreno. Paolo non ne parla affatto di questo. Paolo non parla ma che cosa Gesù ha detto, che cosa ha fatto, ma che è nato da donna e che poi, certo, grazie con la sua morte, la sua passione, morte e risurrezione, siamo stati liberati dai nostri peccati, infine tutta la teologia paolina. Quindi Marco vede l'esigenza di scrivere, mettere per scritto, quando le comunità dopo Paolo si stanno diffondendo in tutto il Mediterraneo, di lasciare testimonianza profonda della vita di Gesù, della persona di Gesù, perché non basta soltanto credere nel Cristo risorto, ma bisogna capire come si arriva a questa risurrezione. Paolo non lo dice questo lo dice Marco, con il suo Vangelo. Un uomo che ha dato la vita, che ha camminato per le strade della Galilea, che ha incontrato gli emarginati, i disprezzati, i segregati, gli esclusi della società, e che ha accolto tutta questa gente dicendo: la buona notizia è per voi. Questo Paolo non lo dice mai. E che Gesù si è giocata la pelle per questo tipo di atteggiamento, di prendersi cura dei poveri, dei sofferenti, degli emarginati, dei disprezzati, dei segregati della società. Quindi, allora Marco dice, bisogna conoscere questi passi di Gesù, perché così anche noi possiamo arrivare a questo trionfo di cui parla Paolo, sapendo che la nostra vita deve percorrere la stessa strada del Cristo, del Gesù di Nazaret, del Gesù della storia, quindi ripetendo o cercando di vivere secondo i suoi gesti, la sua parola. Ecco, questo è il Vangelo più antico, che risale sicuramente, gli storici, ormai gli studiosi sono concordi, alla fine degli anni 60, sicuramente prima della caduta di Gerusalemme. Poi, dopo la caduta di Gerusalemme, dopo il 70, si scrivono Matteo e Luca. Perché? Perché già le comunità che continuano a crescere hanno l'esigenza di dire: ma come è nato Gesù? Dove è nato? Che cosa è accaduto alla sua nascita? Quindi Matteo ci racconta una sua versione della nascita e Luca ce ne racconta un'altra. E poi per ultimo c'è Giovanni, che non basta soltanto riflettere sul Gesù della storia, ma lui introduce nel suo Vangelo dei grandi discorsi di questo Gesù nella storia per capire ancora meglio la ricchezza del suo messaggio. Quindi sono Vangeli che hanno avuto una connessione, un collegamento, sicuramente si conoscevano questi testi nelle comunità, però che ciascuno ha voluto dare la sua testimonianza perché non venisse mai a mancare, non si dimenticasse mai questo Gesù della storia, anche se non è una storia di Gesù, però noi dobbiamo partire sempre dal Gesù della carne, quell'uomo che è vissuto come noi, in mezzo a noi, facendo sempre del bene, cercando sempre di rallegrare, di ravvivare, di rialzare la vita di ogni essere umano.
Quindi è bene leggere tutti e quattro i Vangeli, anche lo stesso avvenimento raccontato da, ammettiamo, alcuni che sono raccontati in tutti e quattro i Vangeli, è bene leggerli tutti e quattro proprio per avere un confronto e avere un'idea più chiara,
certo,
diciamo, della,
si complementano
della storia
a vicenda. Ecco, non l'ho detto prima, ma Marco, Matteo e Luca seguono una stessa traccia, si chiamano Vangeli sinottici, questa è una parola un po' difficile, vuol dire che si possono mettere a specchietto tutti e tre, tranne Matteo, tranne Marco, che non parla della nascita, mentre Marco e Luca lo fanno. Da quando Gesù inizia dopo il battesimo nel Giordano, i tre Vangeli corrono più o meno sullo stesso binario: Gesù in Galilea, poi Gesù che scende a Gerusalemme, Gesù che viene ucciso, la passione, morte e risurrezione. Mentre Giovanni segue un altro registro, non segue il registro come questi Vangeli detti sinottici. Anche lui ovviamente parla di questo grande inno del prologo di Giovanni, del logos, di questo progetto di Dio, di un essere umano che possiede la condizione divina. Però poi Giovanni parte subito Gesù che inizia in Galilea la sua attività, no? Con il battesimo, eccetera, eccetera. Quindi bisogna leggerli tutti, certo, perché è la conoscenza, l'approfondimento di quattro testi che ci danno l'immagine completa, questa visione globale e ricca, una ricchezza che non si esaurisce mai sulla figura di Gesù.